come fare per guadagnare maggior fiducia da parte dei propri lettori utilizzando la scrittura. Quando è necessario o utile collaborare con qualcun altro, la quantità di fiducia che si ha in quest'altra persona è un elemento incomparabile in termini di impatto che può avere rispetto a tutti gli altri. Quindi, se l'obiettivo è essere più credibile, autorevole, far sì che chi ti legge abbia maggior fiducia nei tuoi confronti, è il fuoco di questa puntata del podcast Da Friend a Friend, ed è basata su quelle che sono le mie esperienze, su quelle che sono le mie scoperte, avendo sbattuto la testa tante volte ed avendo, grazie a questi frontali, appreso qualcosa che ritengo utile e trasferibile agli altri. In realtà ci sono sei aree diverse, a mio modestissimo avviso, e quindi contestabili, potrebbero essere anche di più, che sono secondo me decisive per far sì che appunto la propria scrittura possa avere un impatto nel far crescere la fiducia che gli altri hanno verso di noi. Queste sei aree sono il tono e lo stile nel quale scriviamo, quanto siamo chiari, quanto riusciamo a coinvolgere il pubblico, quanto appariamo professionali e credibili nel modo che scriviamo, che tipo di struttura e formattazione usiamo e che linguaggio, che tipo di parole usiamo. Sono sei aree diverse. In questo episodio di Da Brand a Friend voglio analizzare il primo settore dove la scrittura può impattare fortemente la fiducia, cioè il tono e lo stile con il quale scriviamo. Quello che ho scoperto lungo il percorso è abbastanza semplice, te lo dico nella maniera più terra terra e comprensibile possibile, quindi se vuoi prendere nota o accendere i tuoi circuiti di attenzione massima, quello che ho scoperto è che nel tono e nello stile, per guadagnare fiducia, prima di tutto bisogna essere informali. Più sei rigido, ingessato, vuoi suonare come un professorone, vuoi spiegare, insegnare, illustrare agli altri qualcosa, e si può interessare, ma la fiducia nei tuoi confronti rimane un po' a distanza, soprattutto perché le persone non si fidano, non capiscono, non sono in totale sintonia automaticamente con chi si mette sopra un piedistallo ed utilizza il linguaggio, il tono e lo stile che chi sta sul piedistallo normalmente utilizza. Invece sarebbe più appropriato a volte essere, magari non è applicabile a tutti i casi, ma dove è possibile, penso che sia abbastanza possibile nella maggior parte dei casi, utilizzare un po' di umorismo, un po' di ironia, così come condividere aneddoti personali per umanizzare il proprio modo di scrivere e connettersi con il lettore a un livello, chiamiamolo, più profondo. Usare un modo di scrivere dove ci sono delle parole non proprio che si utilizzerebbero in una tesi accademica, delle contrazioni, delle parole che tagliamo e accentiamo come faremmo se fossimo di questa o quell'altra regione o città d'Italia, per emulare un po' quella maniera di parlare che ci è più naturale e creare un tono un pochettino più rilassato senza apparire volgari o grezzi, secondo me ha il suo effetto, ci permette di sentire un po' di più chi sta scrivendo, chi ci sta tentando di comunicare o spiegare qualcosa, e cercare di, come dire, affrontare o confrontare quelli che potrebbero essere dubbi o perplessità che ci aspettiamo il nostro o la nostra lettrice possa avere leggendo ciò che scriviamo, in maniera conversazionale, così come faremmo in uno scambio a voce con qualcun altro, anche può aiutare molto. 2. Sul fronte del tono e dello stile, una delle cose che raccomando da sempre, un mio classico, qui ho avuto solo tante ore a disposizione per pensare bene a tutti questi elementi che nel tempo ho appreso, scoperto, fatti miei, sperimentato, che è la parlata dello zio. La parlata dello zio cos'è? È quel modo di spiegare le cose così come uno zio farebbe con un nipote di 11, 12, 13 anni, che quindi è sveglio, sa parlare, sa capire, ma non è esperto, non conosce i termini tecnici e non è ancora, nella maggior parte dei casi, un conoscitore del mondo, della vita, di come funzionano le cose. Quindi, quando uno zio parla al nipotino, alla nipotina, cosa deve fare per essere capito? Deve spezzare l'argomento, i concetti in piccole idee semplici da capire, usare delle analogie, delle metafore, delle storielline per illustrare quelli che sono magari delle idee astratte e farle diventare dei concetti con cui il nipotino possa ritrovarsi. Fare degli esempi concreti di cose che succedono nel mondo reale per poi fargli vedere come quel concetto, quell'idea, quella strategia si applica alla vita di tutti i giorni. Questa è la parlata dello zio. Numero 3, anche questo è un classicissimo di Robin Hood, me l'avrai sentito dire mille volte se mi segui da tempo, se no lo sentirai oggi per la prima volta. Parla come magni? È il classico proverbio? Beh, io gli ho fatto la mia variante, scrivi come magni. Scrivi come magni nel senso di scrivi così come parleresti. Cerca di imitare, anzi non imitare, di entrare proprio nella frequenza d'onda di una conversazione parlata, così come fai quando hai davanti a te qualcuno che conosci bene e al quale non vuoi apparire come una registrazione, un professore o uno che cambia di tono e si artificializza per potersi esprimere meglio. Parli naturale. Quindi idealmente su questo fronte, visto che le persone dicono ah sì 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 e il concetto lo capiscono, ma poi in pratica che fanno? Nella loro testa quando scrivono dicono ah adesso uso un tono come se parlassi con qualcuno, ma poi alla fine è talmente tanta l'abitudine che continuano a scrivere come hanno sempre scritto, non riescono a cambiare. Per cambiare, il mio consiglio pratico non è cambiato ed è sempre quello di dille con le corde vocali le cose che vuoi scrivere e poi scrivile. Se sei in grado di memorizzare ciò che senti uscire dalla tua bocca, meglio ancora, usa un dittafono, usa Microsoft Word, Google Documenti, Apple Notes, tutti questi programmi, e così come tanti altri, hanno una funzione di dettatura automatica. E clicchi sul microfonino, tu parli nel microfono, nel computer, nello smartphone e quello scrive per te. Quindi se tu prima di cliccare il microfonino pensi, ti concentri, ti ipnotizzi nel pensare di avere davanti una persona che è il tuo cliente ideale, che conosci bene, lo guardi negli occhi, gli parli e gli dici ciò che vorresti comunicare nella newsletter, ciò che verrà fuori sarà diverso da ciò che altrimenti scriveresti essendo stato addestrato a scuola, all'università, a scrivere in tutt'altra maniera. Addirittura io ti suggerirei di usare tuoi modi espressivi, tue frasi, tue cadenze, tue persino parole. A me piace farlo proprio di mio, da sempre, di coniare delle parole che non esistono o di prendere le parole che esistono ma che sono usate per altre cose e di inserirle nel mio linguaggio, perché mi piace modellarlo, personalizzarlo, renderlo mio, renderlo riconoscibile, incuriosire le persone. Lo faccio nella vita di tutti i giorni, non è che lo faccio nell'online per che questo trucchetto, no, è proprio il mio modo naturale di essere. Per esempio, per farti un esempio pratico, io ultimamente c'ho Paola. Paola non è una persona che io conosco, è diventata un'esclamazione nel mio linguaggio. fanno una schiacciata sul campo di pallavolo micidiale, e io faccio Paola, o magari anche con la U, Paola. Oppure mi portano un piatto di ceviche con i gamberi e l'aragosta, mai visto, Paola. Può essere anche per cose terribili, nel senso che scivolo su una pozzanghera, mi sto per ribaltare, sbattere l'osso sacro, potrebbe esserci una Paola anche lì. Questo per dire che il linguaggio personale, come io c'ho un'esclamazione, ecco, un'imprecazione che è porca trauma, per esempio, pure che è mio, che quando lo sentono dicono: ma che cos'è questo porca trauma? Che vuol dire? Io dico: ma non vuol dire niente, è un'espressione che mi suona, mi riempie la bocca bene, e quando vorrei dire qualcosa magari di più volgare, io uso porca trauma, che tutti ridono, anche quelli che non sanno la mia lingua. Ecco, in questo senso, usare le tue espressioni personali, magari adattandoti ovviamente un pochettino a chi hai di fronte, perché il linguaggio parlato riflette chi c'hai di fronte, aiuta moltissimo a far vedere che non sei finto, che non sei ingessato, che non hai messo su una maschera, che non c'è una facciata, e che stai comunicando come tu realmente sei, appari trasparente, credibile e quindi degno della mia fiducia. Quarto e ultimo punto riguardante come guadagnare fiducia attraverso la scrittura è raccontare storie. Raccontare storie è, non è un mio cavallo di battaglia, è una cosa che avrei sentito centinaia di miliardi di volte essere consigliato da chi è esperto di comunicazione, marketing, vendita, eccetera, eccetera. Quindi che ti posso dire di utile se non, uno, confermarti che sì, raccontare storie è utile, però da dirlo al farlo c'è di mezzo, no uno, due oceani. Perché? Perché non siamo abituati a farlo, quindi per poterlo fare non è che quando uno va a scrivere dice: ah, adesso racconto una storia, perché non ti viene niente di niente quando tu provi a farlo. Io ci ho provato e anzi mi ritrovo in questa situazione ancora oggi e non viene niente. Qual è la soluzione per non ritrovarsi in questa situazione frustrante e imbarazzante? È quella di raccogliere storie. Ah, vai dal tabaccaio a comprare sigarette, non ce le hanno, e succede che quello alla cassa ti dice una cosa che ti si apre un mondo, una rivelazione, un modo di trattare i clienti che non avevi mai considerato. Ti dà le sigarette e anzi in più ti dà un premio e sulla fiducia, perché adesso non lo so. Però nella vita succedono mille cose interessanti che però tu le cogli, rimani sorpreso, ti fai una risata oppure ti preoccupi, ma dopo 5 minuti te sei dimenticata perché stai di nuovo nel traffico e c'è di nuovo tuo figlio che ti dice qualcosa, si accende uno schermo davanti a te, ti distrai e ciao. Se invece tu queste storie te le segni, poi dopo queste storie insegnano, tu puoi trovarci sempre una morale, un qualcosa di interessante per cui poi le applichi, le avvicini, le metti in parallelo a qualche problema del business, della salute, della materia della quale ti occupi, e il raccontare quella storia e portare un parallelo con la situazione che stai trattando aiuta le persone a interessarsi, a rimanere incuriosite, a seguire la storia e a capirla, a digerirla in maniera più facile. Quindi consiglio numero uno: bisogna che io mi annoto, ho un block notes digitale fatto di carta e penna come vuoi tu, dove ogni tanto mi segno delle storielle interessanti. Inizia così. Poi lo so che ti domandi: ma sì, ma poi le segno, ma dopo come le uso, come si inanellano? Inizia a segnarle e verrà il resto piano piano da solo. L'altra cosa è: le storie hanno bisogno di essere un po' storie perché uno poi se le beva con gusto, e perché queste storie abbiano un certo spessore, una certa attrattività, c'è bisogno degli ingredienti base, e l'ingrediente base delle storie è la suspense, è il non sapere che cosa succede, ma soprattutto il non sapere cosa succede quando uno ha un obiettivo, vuole raggiungere, fare, ottenere una certa cosa, e gli si presenta un cavolo di ostacolo davanti, imprevisto, che proprio tu non prevedevi questa cosa. E poi ovviamente, come sposto l'ostacolo, come lo abbatto, come gli passo sotto, sopra, da qualche lato, come decido di tornare indietro, non si sa. Però una storia, perché sia una storia, fidati, la cosa essenziale di cui ha bisogno è questa struttura, la struttura basata sulla suspense di un soggetto che vuole raggiungere qualcosa, ma c'è un ostacolo di mezzo, e la storia si forma nel superare o capire come superare questo ostacolo, e in quello che succede nel farlo. Ecco, questi sono dei consigli pratici che tu, se ti riascolti questa puntata con calma, puoi adottare nella tua scrittura, nei post che fai sul tuo sito, nel tuo blog, in ciò che racconti nei tuoi documenti che condividi con il pubblico, nei tuoi report, nelle tue guide, per far sì che non siano professionali ma anonime, ma che in realtà aiutino te a avvicinarti ai tuoi lettori e alle tue lettrici, e in più facciano sì che i tuoi lettori e le tue lettrici aumentino il grado di fiducia, di affinità verso di te. Ciao, io sono Robin Good e questo è il podcast Da Brand a Friend. Sostieni questo podcast, entra in contatto con me, ottieni consigli e suggerimenti su come migliorare il tuo progetto online diventando mio sostenitore o sostenitrice su patreon.com/robin_good.